Ma vabbè, chiariamolo subito bene, che quando lei l'indirizzo devi darlo bene, non è via dei 500 700, via dei 500 7.
Ma sai che l'avevo pensato, perché anche sta cosa che ci siano due numeri così vicini, ho uno capito. Poteva pensare dei 507.
Sì, appunto, ci sono cose più semplici nella vita. Via dei 500 numero 7, la zona non è del 700, oddio, chi lo sa, poi stai
no,
a
no,
vedere.
Non credo,
non
però
sembra. Zona Corvetto di Milano. E qui comincia per tutta la giornata Falla con noi, Radio Popolare, tour in giro per Milano quest'anno. E quindi oggi al Corvetto siamo allo spazio Living Together. Quello l'hanno detto giusto,
sì,
prima.
Sì, l'hanno detto giusto.
Living Together meglio con l'inglese che con l'italiano. Ciao colleghi, voi in sede. Ciao, 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 ciao. So hard. E qui invece a Live It Together, via dei 500, numero 7, a Milano, comincia Falla con noi. Quindi buongiorno e benvenuto Luca Perena.
Buongiorno e benvenuto Massimo Bacchetta.
Allora, dentro in uno spazio che è tutto vetrato e quindi fuori fa un po' più freddo di quanto faccia qua dentro. Anche qui stiamo avviando, cioè non è che... Però tutte le vetrate, quindi si vede fuori, eccetera. Diciamo che può sembrare di entrare in una scuola?
Sì, io mi sento appunto accolto e circondato da libri.
È
anche
vero?
Perché anche se c'è uno scaffale, un paio di scaffali qui davanti a noi, sì, mi sento avvolto da questo spazio, poi poter intravedere fuori il panificio, poter intravedere queste clair, ancora qualcuna abbassata, ma insomma magari sono anche posti che sono chiusi, questi qua fuori.
Via dei 500, dietro di noi, perché la finestra, una delle finestre è dietro di noi delle vetrate, lungo filare di case popolari che accompagnano proprio tutta la via, in un incrocio, perché qui siamo in un angolo... Cavolo, sai che mentre l'ho detto, ho detto una cazzata. Perché ho detto siamo in un angolo, una delle due vie la so, l'altra non la so, capito?
L'altra è via dei Panigarola. No, via dei Panigarola è quella che abbiamo proprio alle nostre spalle.
E anche questa.
Questa invece che ci passa di fianco, non mi ricordo.
E lei dice che... Conferma, conferma.
Panigarola, c'è scritto quindi di fianco.
Ah, è sempre via dei Panigarola. Ok. L'avvocata, che viene tagliata da via dei 500.
E l'avvocato ci ha fatto pure sentire dei scemi, perché non è solo che ha detto la so, c'è scritto.
No, però lei è in una posizione più favorevole, mi sa.
Sì, sì, vabbè, vale sempre tutto, però in sostanza. E quindi qui all'angolo, via dei 500, via Panigarola. Oh. Così almeno ci
trovate,
ci localizzate. Facile, per tutta una giornata, in un posto che non è solo ovviamente un indirizzo, è anche un nome, Living Together, che poi gli chiederò da dove cavolo è nato sto nome comunque.
Comunità di Sant'Egidio.
Se
però,
si dice Comunità di Sant'Egidio, sì, si capisce un po' meno. E se pensate a quell'angolo che vi ho detto, via del 500 e via Panigarola, questo è l'angolo dove... Quante sere fa è stata messa una targa per Rami?
Due sere fa, era lunedì, oggi è mercoledì mattina.
Due sere fa, proprio in questo incrocio, quindi se anche venite a trovarci capite dov'è il luogo, sempre che non lo conosciate già, perché magari vivete da queste parti e ci ascoltate e avete voglia di passare qua a trovarci per tutto il giorno, perché poi siamo qua io e Luca Perena fino alle 11:30 e poi tutta la programmazione, come sempre, in questa nuova abitudine che ha preso Radio Popolare, una volta al mese si sposta nei vari luoghi e quindi poi dalle 11:30 ci sarà Calte, poi l'Armadillo, insomma tutto quanto come tentiamo di fare regolarmente con persone che animano poi i posti dove andiamo, da dove decidiamo di trasmettere una volta al mese, che ci accompagnano, ci raccontano, ci spiegano. E poi magari facciamo anche la radio normale, perché poi è sempre quella...
Da raccontare ce n'è molto in tutti i quartieri, in tutti i posti in cui siamo passati in questi mesi, quelli in cui passeremo nei prossimi, però qui a Corvetto, anche per il fatto che si sia parlato molto di questo quartiere, di questa zona di Milano. Siamo nella periferia sud-est, per chi non è pratico. È stato molto all'attenzione generale, soprattutto l'anno scorso, soprattutto nei mesi scorsi. Non sempre se ne è parlato in una maniera in cui si sono riconosciute le persone che ci vivono, le persone che qui lavorano, che vengono qui tutti i giorni. E oggi è quindi anche un'occasione per metterci in ascolto, fare radio, ma appunto ascoltare anche le persone che verranno a trovarci e con cui avremo modo di dialogare.
E quindi allora cominciamo da quel riferimento che facevo due sere fa, la targa, un anno dalla... intanto ho visto una... automobili dei carabinieri che passa, perché quando sei davanti a una vetrata vedi, esatto, vedi quello che succede fuori in tutti i sensi. Due sere fa, appunto, questo ricordo a un anno dalla morte di Rami, ho sentito delle interviste che avevi fatto, che mi è andato in onda, Luca, poi di un po' di ragazzi che dicevano, ma come, che gli chiedevi com'è stata raccontata sta vicenda, e dicevano, beh, a parte l'inizio dove proprio ne sono state dette di ogni, poi però piano piano il racconto che si è riuscito a fare di quello che è successo, di quello che rischiava di succedere, eccetera, eccetera, ci siamo ritrovati un po' di più. Dopodiché è passato un anno e allora lì si torna invece dall'altra parte di quando le cose vengono raccontate, magari riescono anche a mettersi in luce per come sono davvero, e poi ricala un po' il silenzio e ti ritrovi dopo un anno con... amarezza maggiore.
Eh sì, è un po' uno dei temi, anche quello di come trascorsi 365 giorni, poi appunto anche la soglia di attenzione si abbassa, perché ricordo che insomma la politica, dopo le prime reazioni, se vogliamo discutibili, diciamo così, poi aveva cercato di mettersi anche in ascolto dichiaratamente, no? di questo pezzo di città, ma poi col passare dei mesi, col passare del tempo, insomma ci è sembrato di capire l'altra sera che chi ha preso la parola dicesse ma non è che le cose siano cambiate granché in meglio rispetto a un anno fa.
Per memoria brevissima, chi magari ha un nome gli dice anche poco, Rami, un ragazzo giovanissimo, una notte, un anno fa appunto, a questo punto una moto in due sono, c'è un inseguimento, nel senso che c'è un posto dove la polizia gli dice di fermarsi, questi proseguono, c'è un inseguimento lungo in giro per tutta la città, ad altezze a velocità decisamente elevati, e questa auto che insegue è uno scooter, che a un certo punto poi succede però che lo scooter si schianta contro un palo, qui appunto, qui da queste parti.
Sì.
Quello che poi col tempo, e per quello che poi quei ragazzi che dicevi intervistati dicevano, sì, a parte i racconti all'inizio, poi ci si è messo anche un po' nel tentare di far capire cos'era successo, perché già dall'inizio si dice, beh, ragazzi, scooter in seguimento, caduti, uno morto, passeggero, quello dietro. Dopodiché cominciano a uscire e le versioni di chi passava di qua, e le versioni di chi diceva sì, però no, io passavo di lì, poi ho anche fatto un filmato, però me l'hanno fatto cancellare, però me l'hanno fatto togliere, però mi hanno requisito il telefono, e poi piano piano però escono anche gli audio, ed escono gli audio degli agenti di polizia che durante l'inseguimento si dicono delle cose. Ecco, giusto questo per breve memoria, per chi anche legittimamente,
sì, sì,
di fronte
poi,
a un nome dice cos'è.
E non si sono fermati, avevano una collanina con sé, e insomma gli scontri che c'erano stati anche in quartiere come reazione immediata, no? Si era parlato molto anche di quello nei primi giorni.
Nei primi giorni, nelle prime ore, diciamo che si era tentato anche da più parti di mettere le cose sul tavolo in questo modo: scusate, ma c'è un ragazzo morto, eh sì, però se non ti fermi al posto di blocco, cioè di mettere sullo stesso piano cose che il buon senso racconta che non possono stare sullo stesso piano. Adesso salutiamo però anche la voce che ci ha guidato gentilmente, sì, nel dirci, guardate che
qual
c'è
è la via,
c'è la
targa
fuori della via, cioè, basta,
la voce del navigatore.
Basta leggere la voce del navigatore, la navigatrice di questa mattina, che terrà il microfono vicino alla bocca, che è una navigatrice avvocata.
Sì, assolutamente.
Che non so quale dei due lavori sia meglio. Secondo me la navigatrice è un bel lavoro. Comunque, Barbara Indovina, benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Barbara, noi ci siamo anche sentiti pochi giorni fa, no? Lunedì, lei non ha potuto essere qua, tutte le iniziative che ci sono state appunto nel ricordo di Rami. Avevamo però fatto due chiacchiere, una breve intervista il giorno prima per chiederle un po' come si arrivava a questo momento in cui abbiamo visto un pezzo di quartiere proprio stringersi attorno alla famiglia di Rami, ai suoi amici, alle persone per cui questa vicenda, questa storia ha significato qualche cosa, qualcosa che tocca evidentemente dei punti importanti. Partirei insomma chiedendole un po' di raccontarci appunto, questi sono giorni sicuramente un po' particolari, ecco, per la famiglia.
Barbara Indovina è l'avvocato della famiglia,
esatto,
di Rami.
Della famiglia, sì, assolutamente. Sì, sono giorni insomma densi, anche perché io speravo che, devo dire la verità, insomma, anche per il ruolo che ricopro, di avere ad oggi qualche novità un po' in più. Invece devo dire che purtroppo anche il procedimento, qua ci sono tanti procedimenti, anche il procedimento per l'omicidio stradale, quindi insomma il principale per cui appunto si sta cercando di far chiarezza sulle dinamiche dell'incidente che ha portato alla morte di Rami, è un po' in stallo.
Quanti
quindi,
procedimenti sono aperti?
Tanti, troppi, nel senso che c'è
perché?
Un pingo, non lo so. Bella domanda, è una domanda da quelle del milionario, quella finale. Allora, c'è un procedimento principale che è quello relativo alla morte di Rami, quindi per omicidio stradale, per cui sono state chiuse le indagini a luglio. Dopodiché i pubblici ministeri hanno richiesto, l'avete letto forse sui giornali, due volte un incidente probatorio proprio per chiedere a un perito di fare un po' più di chiarezza sulla dinamica del sinistro, perché ci sono versioni discordanti, poi su questo magari torniamo un attimo. Poi ci sono due diversi procedimenti, chiusi le indagini anche in questo caso ad agosto, quindi sono stati un po' più in sordina forse, nei confronti di quattro operanti carabinieri che sono intercorsi, erano delle tre pattuglie che sono intervenute per la cancellazione dei filmati, quindi due per quanto riguarda il supertest e Omar, che questo ragazzo che insomma fin da subito ha raccontato quello che aveva visto e ripreso col suo cellulare, poi il video non è stato ritrovato. E poi un altro procedimento a carico di altri due operanti, sempre indagini chiuse, quindi parlo insomma di qualcosa per cui le indagini sono state terminate, per la cancellazione di altri filmati, altri nove filmati a carico di un altro ragazzo. Poi c'è un procedimento, diciamo, per quanto riguarda il lato Fares, cioè il ragazzo che guidava, c'è stato già chiuso con sentenza di primo grado il procedimento per resistenza pubblico ufficiale, perché lui ovviamente è scappato dall'inseguimento delle forze dell'ordine, quindi c'è già una sentenza di primo grado poi impugnata, quindi insomma ci sarà un secondo grado. E poi Fares so che ha fatto una denuncia autonoma.
Ci ha spiegato, indagini quelle sull'omicidio stradale chiuse a luglio,
sì.
Indagini quelle sui depistaggi chiuse ad agosto,
sì.
Quindi è passato un po' di tempo dalla chiusura.
Sì, è passato un po' di tempo.
E nel frattempo?
E nel frattempo, adesso quello diciamo dell'omicidio stradale, ci sono state queste richieste istruttorie poi rigettate dal GIP, quindi credo che insomma i pubblici ministeri prenderanno una decisione. Io ovviamente sono l'avvocato della persona offesa, posso solo attendere le determinazioni della procura.
Ho sentito nelle ore scorse toni diversi da parte del papà di Rami, nel senso che lo cito perché anche chi ha ascoltato distrattamente tutta questa vicenda nel corso dei mesi, all'inizio, nei primi giorni, il papà di Rami fu anche molto, lo dico tra virgolette, utilizzato anche dai media come un esempio di equilibrio durante le tempeste. No?
Lo è stato ancora.
Nel senso di una persona che ugualmente diceva, vabbè, però adesso ci dovranno essere, mio figlio è morto, ci dovranno essere le indagini, c'è la magistratura, io voglio... E poi faceva appelli alla calma, ma questo quasi da papà, insomma, sì, di un sacco di ragazzi qui che in quei giorni invece non erano così,
no,
così tranquilli e così pazienti. E passato un anno, appunto, lei ha detto, lo resta una persona così,
sì,
di equilibrio, e quell'equilibrio però l'ha portato a parlare ben diversamente, cioè dicendo, beh, insomma, mi aspettavo qualcosa di diverso, però...
Sì, lui, io credo che ieri abbia, sia stato ancora prudente, perché ha detto una cosa molto importante. Poi ovviamente, magari non spiegandosi bene in italiano, però io le parole sue le ho capite bene e continuo a dirlo. Lui si è risentito ovviamente per il premio Lambrogino d'Oro a questo nucleo, cioè il nucleo proprio della radio mobile che è intervenuto per Rami. Però lui ha detto una cosa, cioè attenzione, io credo ancora nelle forze, cioè lui ancora adesso dice io credo nelle forze dell'ordine, credo nelle forze dell'ordine che operano correttamente, credo nella magistratura. Quindi nonostante sia un padre è distrutto, perché poi lui è stato molto forte inizialmente, devo dire la verità, anche per la famiglia, e poi è crollato successivamente, quindi è stato per come poteva forte, e poi l'ho visto pian piano crollare. Quindi adesso io credo che lui stia, se è possibile, ancora peggio di un anno fa, perché lo vedo veramente provato da questo dolore, quindi non è facile neanche per lui. È vero che ha retto, e nei primi giorni è stato secondo me straordinario, perché non è da tutti essere così forti e calmare anche sedare comunque non dico una rivolta, perché non c'è stata una rivolta qui in quartiere, però dei movimenti che dicessero, proprio perché c'erano tutti questi ragazzi che si dicevano noi abbiamo visto, comunque insomma ci sono stati dei soprusi, e quindi comunque il quartiere è praticamente esploso a tutela di Rami, ovviamente, perché Rami era anche un ragazzo molto amato della zona, che è cresciuto qui, è nato qui, quindi in realtà insomma cresciuto qui, è arrivato qui che era un bambino, però era gente che gli voleva bene, quindi lui ha, per quello che poteva, diciamo con un grande gesto di coraggio e di umanità, dicendo ragazzi stiamo tranquilli, insomma facciamo le manifestazioni, vogliamo bene a Rami, ma non facciamo casino, ecco io voglio usare le sue parole, non facciamo casino, cioè strumentiamo, credo che un po' di sofferenza adesso sia assolutamente comprensibile.
No, totalmente comprensibile. Il punto è lo citavo perché poi nell'informazione le cose passano per un secondo e poi spariscono. Quella persona lì che era stato portato, secondo me in alcuni casi anche in maniera un po' esagerata da vari mezzi di informazione, come l'esempio eccetera eccetera, che era un padre che aveva perso un figlio e stava tentando di tenere le cose un po' al loro posto. Ecco, poi spento il riflettore, ovviamente la vita va avanti e in questo anno ti consumi in quel modo.
Insomma. Esattamente.
Era quello il motivo per cui lo citavo, cioè ti consumi in quel modo e ti ritrovi dopo un anno a commentare appunto non la vicenda giudiziaria, ma a commentare Lambrogino d'Oro dato, e quindi sembrano un po' gli esclusi.
Peraltro lui aveva invitato a venire qua lunedì sera anche il sindaco di Milano, si erano incontrati nei mesi scorsi, c'era stata così anche un'espressione di solidarietà pubblica poi da parte del sindaco, invece Questo invito del papà di Rami per lunedì sera non ha ricevuto una risposta.
No, però io voglio ringraziare per Francesco Maiorino, che invece c'è sempre stato. L'ho visto fin dall'inizio e comunque anche al funerale ci siamo incontrati anche lì, e devo dire che è stata una presenza costante, secondo me, per la famiglia. Quindi l'appoggio l'ho avuto da parte sua e credo che sia stato molto importante. Ovviamente l'invito che lui ha fatto al sindaco Sala è ovviamente... insomma c'è anche dall'altra parte un Lambrogino d'Oro, quindi insomma la politica è sempre qualcosa di così, di mediazione, per cui non preferisco non commentare.
Devo dire che, come mi diceva Stefano Pasta della comunità di Sant'Egidio all'inizio, mi diceva no, guarda che qua poi adesso un po' si anima eccetera, confermo, cioè mentre noi stiamo parlando in queste decine di minuti, perché noi siamo nello spazio che nelle scuole medie di solito viene definito come il gabbiotto dei bidelli, una
sì,
volta
o l'aula, ad esempio nella scuola in cui andavo io c'era l'aula dei professori qua più
qui
o meno
subito all'entrata,
sì,
te la piazzavano?
Sì.
Perché proprio entri dalla porta e subito sulla destra, con quelle pareti a vetri che ricorderete profilate di alluminio e poi col vetro, insomma quelle scuole, ci siamo noi e quindi vediamo la gente che passa, ci hanno detto no, magari che si anima, e si anima sì, sta cominciando a entrare e uscire gente della zona, fanno cose, poi ce lo facciamo spiegare, ma essendo l'avvocata Barbara, cosa di questi procedimenti che ci hai raccontato sono aperti eccetera, che tempi e che passi dobbiamo aspettarci? Non anche perché immagino che poi ricominceranno dei mesi di silenzio finché non succedono delle cose.
Sì, perché poi finché non inizia il procedimento, cioè, diciamo anche noi come ruolo possiamo fare ben poco, nel senso che comunque per adesso vanno fatte le indagini e poi le determinazioni vengono prese e inizieremo il processo. Io posso dirvi quello che
cioè, siamo in attesa di
io...
una data di convocazione.
Siamo in attesa, dovrebbe poi essere fissata l'udienza preliminare e poi dopo l'udienza preliminare il procedimento. Quindi il procedimento penale è qualcosa di non assolutamente
quindi ragioniamo
immediato.
A quanto?
Ragioniamo a mesi per l'udienza preliminare, poi a non un anno, però quasi, insomma, poi per l'inizio del dibattimento, ovviamente se verranno confermate le ipotesi accusatorie. Quello che ho richiesto io, ma ormai mesi fa, è che tutti questi procedimenti vengano riuniti. Io credo che bisogna fare un processo unico, perché sono tutte condotte, adesso nel diritto penale si dice collegati dal nesso di causalità, in concreto sono tutte condotte che si collegano l'una all'altra, quindi in realtà mi sembrerebbe poi andare a procedimento magari solo per omicidio stradale di Rami qualcosa di monco rispetto a quello che poi è successo dopo, che è la cosa importante di questa vicenda anche e soprattutto, nel senso che è stato tutto usato molto in maniera molto strumentale. Io devo dire continuo a essere amareggiata, perché poi ancora adesso si parla, ci sono stati dei servizi anche molto delicati sulla vicenda Rami, commenti sotto, vi assicuro che leggerli mi fa un male che non avete idea, anche perché avendo conosciuto prima Rami, io odio questo termine tra l'altro, maranza, scusatemi, cioè io sono cresciuta in periferia di Milano, non nella zona più tranquilla del mondo, c'erano i tamarri quando ero ragazza io, però anche questo termine maranza viene veramente usato in maniera strumentale, perché ormai il maranza è il nord africano e quindi anche Rami sempre un maranza in meno, ma voglio dire veramente non semplifichiamo, non strumentalizziamo. Io credo che tante reazioni siano dovute al fatto proprio perché Rami non fosse un ragazzo italiano, perché devo dirvi che anch'io quando ero fuori a cena con i miei amici, qualcuno di loro, anche noi che non siamo cresciuti nel diciamo nei quartieri più blasonati, esatto, nel centro storico, non siamo San Babilini, tanti hanno avuto il coraggio di ammettere e dirmi ma sai quante volte sono scappato io dalla polizia, cioè è qualcosa che può succedere. Forse, e lo dico veramente col cuore in mano, poteva succedere anche l'incidente, perché comunque il conducente del motorino è scappato e chissà che cosa si è pensato. Tutto quello che è successo dopo non doveva succedere. Il fatto che si ricordi Rami come un rapinatore, ma in realtà io gli atti di indagine li ho visti, li avete visti tutti, perché tra l'altro questo procedimento, la particolarità è che è andato su tutte le TV prima che chiudessero le indagini, quindi di solito la discovery processuale si fa quando chiudono il 415 bis. Io quando ho preso gli atti di indagine avevo già praticamente tutto, l'avevo già visto in TV, quindi anche gli atti di indagine sono usati strumentalmente. Ma io questa cosa la voglio dire, che ho visto tutti gli atti e me li sono guardati. I ragazzi non scappavano perché erano a fare una rapina, perché tutti dicono uno in meno un rapinatore. Quella collanina famosa che si dice essere stata a provento di rapina, lo strappo, l'aveva il conducente, l'aveva Faresa al collo, e in un video si vede il 118 che gli toglie la collanina e dice guarda ti devo mettere il collare rigido, la collanina te la metto in tasca. È ovvio che se poi viene ricordato, perché anche in un verbale di arresto viene scritto che comunque c'era una collanina strappata in tasca, ovviamente loro verranno ricordati come due rapinatori. Erano fuori a fare una serata come l'abbiamo fatta tutti a 19 anni.
Ecco, diceva però i suoi amici, le persone che conoscevano, gli volevano bene.
Certo, cioè, che gli volevano bene.
Lui, che cosa, cioè la sua storia, che cosa rappresenta secondo lei per queste persone? Vedevano in lui, che pure aveva solo 19 anni, un esempio di qualche tipo?
Certo, perché Rami era bello. Inutile dirlo, cioè Rami era alto, bello, aveva questo sorriso, era bello, era anche, proprio io dico sempre, nei suoi 19 anni, perché e aveva quella freschezza, quell'ironia, anche quella superficialità, se me la perdonate, no? Dei 19 anni, però era un ragazzo simpatico. Cioè Rami non entrava col muso, quando ci vedevamo non è che era un ragazzo che arrivava col muso duro in faccia, era un ragazzo sempre solare, quindi io credo che chi ha conosciuto quel ragazzo non possa non averli voluto bene, non possa continuare a volerli bene.
In questo copione che raccontava bene, che in qualche modo nella comunicazione italiana era come già scritto, cioè c'è un copione e un controcopione, il copione che era già pronto e che poi senza distribuire colpe o responsabilità, ma che è già lì, cioè ragazzo, seconda generazione appunto, maranza, poi con l'annina in tasca, stanno facendo una rapina, sono scappati ai posti di blocco, non si scappa, così sono scappati. Insomma, questo copione qua, e non a caso citavo all'inizio che nei primi momenti addirittura si faceva polemica sul dire beh però ai posti di blocco ci si ferma, e quasi come se...
certo, è una banalità.
La
senso,
lunghezza
sì.
dei casi giudiziari non aiuta, credo, ad affermare le cose reali, cioè
mai, no? Mai. cioè questa lungaggine ovviamente io farei all'americana, cioè i processi non vi dico che li farei quasi subito, ma nell'immediatezza.
In modo che una vicenda si chiude, invece sì, così si alimenta, certo, ognuno nel suo copione.
Certo, certo, perché anche per noi è faticoso, non vi dico che anche per me è la parte più difficile del mio lavoro, perché poi ho rinvii di mesi, quindi ogni volta tu devi riprendere tutto, quindi non è così facile, poi più avanza l'età più faccio fatica e ho il delay rispetto a tutto quello che mi ricordavo, quindi non è facile neanche per noi ogni volta ritornare sulle cose, no? Riprendere tutti i concetti, quindi insomma diventa un grande lavoro anche per noi.
Non si butti giù, avvocata. Diamo la linea alle notizie delle 9:30. A voi, colleghi dello studio di via Ollearo, noi ce ne stiamo qua in via dei 500 al numero 7, quartiere Corvetto. Falla con noi tutto il giorno, Radio Popolare in tour. A tra poco. Le 9:35, Radio Popolare in diretta, ma non dagli studi di via Ollearo, dagli studi di Living Together, quartiere Corvetto di Milano, via dei 500 al 7. È il tour, falla con noi, Radio Popolare, tutto il giorno trasmettiamo da qui, e quindi se volete ci venite a trovare, ci venite a incontrare, ci salutiamo. Ma se vi capita, vi pigliate. Hai visto le felpe?
Le ho viste, sì, sì, beh, ma ce l'ho anche addosso.
Cioè, perché dopo un po' di anni che facevano le magliette di Radio Popolare, abbiamo detto: ma
diamoci un tono.
Ma fa un freddo cane, dai, una felpina, metti una felpina. Ci abbiamo messo 50 anni, cioè abbiamo detto: vabbè, la facciamo per i 50. Di solito da barzelletta uno per i 50 anni si compra a decapottabile, no? Quelle robe lì, no, infatti la felpina ve la diamo, che si sa mai. Vabbè, se volete venite qua, fate la tessera, l'abbonamento, insomma,
quello che volete.
Ci prendiamo un po' di tempo per... abbiamo fatto un'entrata dalle 9 alle 9:30 sul fatto che qui davanti dico nello spiazzo, insomma, angolo via dei 500 con via
dei Panigarola.
Mamma mia, che memoria.
Dai, ti ricorderai prima di fine mattinata.
Non vi può passare inosservato perché c'è una targa che hanno messo i suoi amici due sere fa, appunto, in ricordo di Rami, e quindi di quello abbiamo parlato, di tutta questa vicenda che ci accompagna, poi inevitabile venendo qua. Però ci pigliamo un po' in spazio anche per allargare un po' il racconto, lo sguardo, sentire l'atmosfera. Poi lo facciamo direttamente con uno dei padroni di casa di questo luogo, della comunità di Sant'Egidio, che ci ha aperto questa mattina. E poi ovviamente chiacchiere, ti fai raccontare un pochino come vanno le cose, come sono le cose, come sono organizzate le cose, e tempo poi 4 minuti salta fuori. No, poi qua siamo tutti volontari, ovviamente, e ti viene anche da dire: beh, ovviamente. Stefano, benvenuto.
Buongiorno a tutti e a tutte.
Cioè, non è come San Pietro, però ha aperto lui, cioè sei tu quello che apre la porta.
E quello, no? che ha le chiavi, dai.
Quanti siete qua?
Ma è difficile dirlo, veramente, non è per non dirlo, ma perché effettivamente questo è un posto dove ci sono un po' di persone di Sant'Egidio, ma c'è una famiglia un po' che si allarga, nel senso che appunto ci sono persone che aiutiamo, che poi a loro volta diventano volontari con noi, che ci aiutano, ci sono ragazzi del quartiere, bambini e ragazzi che crescono nei nostri doposcuola e che adesso vanno, quando sono alle superiori un po' più grandi, a trovare gli anziani del quartiere, dei richiedenti asilo. Prima avete visto passare un signore, penso egiziano, che veniva a chiedere per l'appuntamento, famoso appuntamento in questura. Ecco, alcuni di loro qui da pochi anni, 2 o 3 anni, ci aiutano con la mediazione con altri richiedenti asilo. Quindi è difficile dire il numero, non abbiamo la tessera, non per come dire far concorrenza alle tessere di prima, ma
però dà proprio l'idea di una casa aperta.
Questa è l'idea, cioè siamo in un angolo circondati da due grandi RSA, la più grande RSA comunale alle nostre spalle, e noi RSA località, invece Casa Coniuge, tristemente famosa perché sono morte delle persone in un incendio 2 anni e mezzo fa. Di fronte abbiamo, oltre alla targa per rami, questo punto dove i suoi amici si trovavano e ancora si trovano spesso, delle case Haller, case popolari, penso si vedano piuttosto rattoppate letteralmente. Però ecco, in questa situazione con tante complessità che ben si vedono, tanti problemi, tanti pezzetti di cornicioni che sono un po' pericolanti, ma proviamo appunto ciascuno a fare quel pezzetto che riusciamo per creare dei legami e un po' aiutarci reciprocamente.
Da quanto tempo ci provate a fare quel pezzetto?
Ma Sant'Egidio arriva a Corvetto a fine anni 80, inizio anni 90. Seguivamo degli anziani delle case popolari di Porta Romana. La zona si riqualifica, gli anziani poveri italiani in quel caso vengono spostati verso la periferia, la gentrification non è iniziata,
non è una
adesso,
cosa di questi ultimi tempi.
E quindi
tempi.
Seguendo quegli anziani, il primo servizio della comunità è stato quello, arriviamo qui a Corvetto. Negli anni 90, anni 2000, l'incontro appunto con la migrazione che cambia, non più solo gli anziani, non sono più solo gli italiani del sud, ma ovviamente le persone con background migratorio, l'amicizia e la conoscenza con il centro di cultura islamica qui vicino, le sfide dei giovani, dei bambini, le questioni dei ragazzi, delle famiglie rom, che è un altro diciamo, tema presente in quartiere. E un po' l'idea che abbiamo, quando abbiamo, siamo qui in questo luogo dal 2019, prima stavamo un po' itineranti, questo luogo che ci ha assegnato il Comune di Milano, abbandonato per anni, a proposito di spazi da riutilizzare, e abbiamo pensato di chiamarlo Living Together, prima giocavate sull'inglese giustamente, vivere insieme, perché l'idea che questo è un quartiere in cui, sovraffollato come un po' tutta Milano, ma qua forse in particolare, dove però si riesce a vivere da sovraffollati frammentati, cioè si può, non sempre, ci sono anche tante realtà, oltre a Sant'Egidio presenti, che fanno un ottimo lavoro, ma si può vivere un po' appunto frammentati. Vi racconto un episodio, due mesi fa abbiamo fatto un'iniziativa, come spesso facciamo, mettendo insieme qui un pomeriggio dei bambini del nostro doposcuola, che si chiama Scuola della Pace, con anziani del quartiere. Questo perché c'era una festa qui in Piazza Gabriel Rosa del Comune organizzata dal municipio e vabbè, abbiamo fatto una canzone insieme, insomma, eccetera. Mi ha colpito una cosa, un ragazzino di terza elementare, Yassin, che si conosce con Domenica, un'anziana italiana, si conoscono e si riconoscono qui mentre cantavano insieme, qualcosa di abbastanza improbabile, ma si riconoscono come vicini di casa, cioè queste due persone, la famiglia di Yassin e la famiglia di Domenica, vivevano sullo stesso pianerottolo, lì di fronte, lì in fondo, da anni, in realtà, ma non si erano visti ma non guardati, non so come dire, cioè la diffidenza a volte non è sempre così, però questo è il lavoro che proviamo a fare, cercare di creare dei ponti, anche perché a volte la frattura, le fratture, diciamo, si è parlato spesso di tutto il tema del background migratorio, del problema. Ma a volte il problema è che il background migratorio coincide anche con la differenza anagrafica o anche la differenza di anni di vita nel quartiere, non so come dire. Nei caseggiati qui di fronte abbiamo tante persone, italiani, immigrati dal sud Italia soprattutto, e non solo, moltissimi, poi magari potete raccontare qualche storia, moltissimi anni fa che hanno visto la trasformazione del quartiere, oggi sono anziani, e accanto appunto famiglie tendenzialmente con background migratorio, più di recente assegnazione o anche in alcuni casi anche di occupazione abusiva. Ecco, proviamo molto a lavorare su questa frattura, quindi per esempio qui facciamo dei doposcuola, elementari, medie, accompagniamo anche alle superiori alcuni e proponiamo, come dire, l'educazione proprio all'aiuto degli altri. Qui in quartiere, per esempio, è la solidarietà con gli anziani. Però non ci limitiamo al quartiere. Vedete, ci sono quelle locandine a Rigiocattolo per l'Africa. 13-14 dicembre siamo in Piazza San Carlo, in centro a Milano, stiamo raccogliendo giochi usati, sono nella stanza là in fondo, usati ma ancora in buono stato, quindi c'è tutto anche il tema del riciclo, del sostegno ambientale, che vengono venduti in Piazza San Carlo per finanziare un progetto di lotta all'AIDS in 10 paesi africani. Nel prossimo weekend, per esempio alla Scuola Pace delle Medie, ci sarà un medico di Sant'Egidio che è appena tornato dal Malawi, un paese di cui mediamente non si sa neanche bene dov'è, che viene qui a raccontare ai ragazzi del quartiere che cos'è il Malawi. Cioè è l'idea di, come dire, nonostante le fatiche ce ne sono tantissime, le vediamo da tante famiglie, la questione giovanile, ma la solitudine degli anziani, il problema delle case popolari, eccetera, però l'idea di dire proviamo a creare dei legami che provano anche a guardare al mondo,
cercare di allargare anche lo sguardo da quello che succede, diciamo, fuori dalla finestra sul pianerottolo di casa, che in certi contesti può non essere semplice. Ma Stefano, quello che così banalmente mi veniva in mente ascoltandoti, questo tentativo di costruire dei ponti, appunto, come dicevi, di superare un po' questa frammentazione che si tocca con mano, pur in un quartiere, appunto, come dicevi, anzi, forse soprattutto perché in un quartiere così sovraffollato. Io banalmente pensavo, beh, ma è un lavoro però, cioè, è difficile, cioè, che richiede tempo, richiede di essere qua, beh, tutti i giorni, e voi appunto siete qua tutti i giorni da anni, e immagino che prima di, insomma, toccare con mano dei risultati possa volerci veramente tanto impegno, tanta fatica, e poi non si sa mai se i risultati si vedono.
Sì, dipende, cioè dipende, a volte arrivano subito i risultati. Mi ricordo un ragazzo che abbiamo conosciuto che veniva qui per la richiesta d'asilo, era appena arrivato coi barconi dal sud Italia, nel sud Italia, poche settimane fa, ha visto, ha detto: ma io vi parlavo inglese, vi posso aiutare con la traduzione? Ci ha aiutato da subito. Penso a tante famiglie rom che abbiamo conosciuto negli anni nelle baraccopoli, forse qualcuno ricorda la vicenda di Rubattino, oggi ci sono dei ragazzi che vanno all'università, cioè dipende, hai ragione che è un lavoro, come dire, che è un lavoro che riguarda la singola persona, ma in realtà anche un po' un clima culturale. Ecco, noi siamo contro quelli che dicono prima quelli uguali a me, prima solo i rom, solo gli italiani, solo gli anziani, solo i giovani. Ecco, proviamo a fare un lavoro un po' più sul noi che sull'io.
Ma infatti c'è una cosa sulla comunicazione, visto che poi di quello ci occupiamo, ma che allora il corvetto, utilizzo la vicenda di Rami perché è stata una vicenda secondo me anche abbastanza peculiare nel modo di raccontare le cose, cioè che riguarda il modo di raccontare le cose. Allora, il corvetto, questa zona la puoi chiudere in tre parole dicendo: il corvetto è come il Bronx, che è un pezzo di racconto che è stato fatto. Il corvetto è come il Bronx, lì ci sono i cattivi, punto, e quindi c'è un problema di ordine pubblico, punto, l'hai già chiuso, cioè quel racconto l'hai già chiuso. Poi ci sono stati e ci sono costantemente anche racconti invece più articolati, però sono spesso ovviamente anche racconti da fuori. Allora mi interessava capire, da uno sguardo invece quotidiano qua, insomma, anche nei racconti ben fatti, cioè ben fatti nel senso ben intenzionati, cosa che si rischia di non cogliere invece della, come dire, del casino quotidiano, appunto, di questo provarci, tentare, fare delle cose, eccetera? Perché
che la vita è un casino, rispondendo, no, nel senso che anche la vita delle singole persone, se tu guardi la stessa biografia di Rami, no, come dire, non ci sono solo i buoni e i cattivi, ma ci sono, come dire, tante strade che un po' si mischiano, ecco, e quindi nella vita di un ragazzo che per esempio cresce qui da noi, o cresce nel quartiere, succedono delle cose in un senso, delle cose in un altro senso, poi incontri qualcuno, incontri una brava maestra, incontri un bravo educatore, incontri degli amici di un tipo o di un altro tipo, e quindi ecco che non è che la vita è sfaccettata, la vita di tutti in realtà, ecco, però sicuramente, per esempio, pensando ai giovani, agli adolescenti di questo quartiere, è molto evidente. Parlare per etichette, baby gang, per fare un esempio, eccetera, ha il rischio di essere stigmatizzante e di buttarti addosso un'identità. No, a me aveva colpito molto nei giorni di Rami un ragazzo che abita lì dietro, sua famiglia di origine marocchina, fa l'ultimo anno delle superiori, stamattina a scuola, tra qualche giorno tenta il test per entrare al Politecnico l'anno prossimo, quindi che sta in quei caseggiati problematici lì dietro, eccetera. Uno che per intenderci all'alto della polizia credo si sarebbe fermato, ma nei giorni di Rami mi ha detto, subito è scattata un'identificazione, no? Come dire, con Rami, con eccetera, e mi ha detto: noi siamo la coda di Milano. Ecco, è un po' un problema che un ragazzo così, ma anche un ragazzo con un'altra storia, che peraltro appunto in una periferia che è a 10 minuti da Piazza Duomo, in metropolitana, si senta la coda di Milano. Ecco, un po' il rischio delle etichette stigmatizzanti è quello, quindi delle narrazioni esterne.
Istituzioni. Istituzioni vuol dire politica, vuol dire presidi di altro tipo, eccetera. Quella pazienza, quella quotidianità e quella costanza di cui ci parlavi tu, poi legittimamente o non legittimamente non sempre riesce ad applicarla. Come le vedi operare con questo luogo guardandolo dall'interno tu?
Allora, dipende, anche qui lasciamo
perché anche
perdere...
lì la divisione buoni e cattivi fa
sì,
un po'
ecco,
ridere la,
lasciamo
no?
perdere chi si è messo a urlare nei giorni esatto. di insomma, eccetera, sfruttando Allora, non mi sento di dire che le istituzioni non sono presenti, qui accanto c'è l'assessorato alle politiche sociali, Corvetto è stato oggetto comunque di interventi sociali, questo siamo in un posto che dopo anni di abbandono in realtà ci è stato assegnato dal comune, eccetera. Forse ecco quella pazienza che tu che mi chiedevi prima tu Luca sul così sul lungo periodo sul vedere dei risultati che a volte arrivano a volte non arrivano a volte arrivano quando non te lo aspetti e appunto non è detto che ci sia poi certo ci sono stati gli anni del Covid molto pesanti in cui per esempio l'ultima fase del Covid è stata molto pesante perché la scuola per le secondarie medie e superiori era ancora chiusa. La strada era un po' più allentata e quindi si cresceva la scuola della strada più che la scuola a scuola. Ecco, gli anni del Covid e poi comunque gli anni, cioè le fatiche ci sono, le fatiche economiche. Qui di fronte ci sono delle case, Aler, prima ho detto, rattoppate. Ecco, per esempio Aler è una grande, una grande assente, comunque un attore che potrebbe fare molto di più per la riqualificazione di quei muri, eccetera, lì di fronte, per esempio.
Nel descrivermi il quartiere mi ha detto, no, beh, le case qui, allora, quelle rattoppate sono Aler.
Si riconoscono facile.
Adesso, che è un buon modo, insomma, per indicarti i luoghi.
Allora, beh, avrete capito un po' voi che ci ascoltate da casa o da ovunque vi troviate che non è semplicissimo riassumere tutto quello che succede tutti i giorni in questo spazio Living Together della comunità di Sant'Egidio qui a Corvetto. Da qualche parte però dobbiamo pur provare a cominciare, mi verrebbe da dire così, e proviamo a farlo facendoci raccontare un po' nel particolare uno dei servizi, ma che poi in realtà insomma è già un servizio che contiene molto, no? Quello che riguarda la scolarizzazione qui in quartiere. Proviamo a farlo con l'aiuto di Flaviana, giusto?
Sì, Flaviana,
ciao,
maestra.
Buongiorno.
Ciao a tutti. Maestra da una vita. Sì, noi qua siamo presenti con vari gruppi di aiuto nei compiti, poi in realtà non è solo nei compiti perché queste diciamo scuole, dopo scuola chiamiamoli così, che ci sono qui in questa sede da cui trasmettiamo oggi sono le scuole della pace, per cui si fa ben di più dei compiti, si fa educazione allo stare insieme anche con uno sguardo rivolto al mondo, cioè a questi bambini viene chiesto proprio in questo periodo, per esempio, loro partecipano proprio con tutto il cuore e l'impegno, viene chiesto di fare, di rendersi utili ai bambini del Malawi, di Balaka. In Malawi è una cosa molto precisa, un centro nutrizionale all'interno di un progetto, un programma della comunità di Sant'Egidio di cura dell'AIDS, per cui nella stanza in fondo, per esempio, è pieno di giocattoli. Che...
Quello di cui ci diceva Stefano.
Ecco.
Ma quando vengono sti bambini? Cioè...
Sono bambini che sono a scuola tutta la settimana e quindi vengono
pomeriggio.
Il sabato mattina
o
il sabato pomeriggio,
settimana.
La domenica pomeriggio, sono gruppi diversi. Tra questi io in particolare sono con il gruppo dei bambini Rom, dei genitori Rom si dice che non mandano i figli a scuola. Non è vero.
Però figli... dopo scuola sì.
Ma anche a scuola.
Appunto, dico, è che fatti una domanda se mandano i figli al dopo scuola.
Assolutamente, addirittura allungano l'orario dello studio, quindi è proprio una...
Ma fate fatica ad andarveli a cercare oppure no, invece, questi...
No, assolutamente, anzi...
Questi utilizzatori del servizio.
No, molte volte sono loro che ci chiedono, anche perché sono bambini che hanno una povertà culturale enorme. Che tra l'altro è molto peggio della povertà economica, la povertà culturale perché ti mette in condizione di non saper interagire con la città, questo anche per gli adulti, no? E per i bambini la povertà culturale delle famiglie vuol dire far fatica a scuola perché sei cresciuto senza un libro, senza i giocattoli, perché i genitori non hanno un modello genitoriale simile al nostro, per cui magari non si mettono, sono anche molto giovani, magari non si mettono lì a raccontare le storie, arrivano a scuola con un bagaglio povero, fanno fatica, la fatica se non viene curata subito diventa insuccesso, sì, che poi diventa dispersione.
Certo.
Quindi curare la povertà culturale e arricchirla vuol dire dare un futuro scolastico. Ci sono, allora, i nostri ragazzi sono bambini, i ragazzi sono tutti a scuola, dalla materna in su, poi c'è qualche cedimento magari già tra gli adolescenti, ma se no ci sono tutti lì. Due sono all'università. La fatica è proprio quella di interagire con la scuola, non solo con i bambini ma anche con gli insegnanti, per superare questo, la povertà che hanno. Lo facciamo non solo con i compiti ma anche cercando di allargare un po' gli orizzonti culturali, per cui le gite, il teatro, cerchiamo di essere presenti anche in quei periodi, vacanze estive, vacanze di Natale, che sono un bel periodo
quando
perché ha qualcosa
chiudono.
Quando le scuole chiudono, quando chiude tutto, e sono periodi di vacanza molto belli per chi in vacanza ci va, per chi ha qualcosa da fare, ma se no sono periodi peggiori di solitudine, di un po' abbandono. Ecco.
Quante scuole hanno a che fare con i ragazzi che vengono qui?
Le zone del quartiere, ma anche in senso largo, saranno una decina più o meno. Sì. Sì, sì. Cerchiamo di avere colloqui con gli insegnanti per quanto riusciamo. Poi, insomma, siamo anche noi persone che lavorano. Io sono in pensione, ma insomma, quindi. Però si fa, ecco, e si cerca di allargare gli orizzonti, gli orizzonti culturali, ma anche l'idea di un mondo che non è solo il nostro piccolo mondo, di noi di Corvetto, di noi bambini, di noi. Ma guardare anche oltre, essere utili noi stessi agli altri, non sempre i poveri, è brutto essere sempre poveri.
Mancano 5 minuti alle 10, c'aveva ragione Stefano, no, guarda che si riempie di gente, questo è un casino di gente che entra e esce.
Allarghiamo gli orizzonti, allarghiamo anche gente, le persone che ci circondano.
Ah, Luca, si è seduta davanti a noi adesso una signora con una faccia meravigliosa, e quindi adesso mi dici chi è però questa signora?
Io la conosco. Buongiorno. La conosco perché è diventata una figura nota anche al di fuori del quartiere, insomma, il potere delle televisioni, dei video, la signora Ida, buongiorno.
Sì. No, io, a parte che ho 90 anni e la bellezza di 88 che abito in zona.
Oh, cioè,
quindi,
questo, cioè,
lei conosce questo posto.
È il mio territorio, e guai che me lo tocca.
Questo si è capito. Come ci sta qua?
Allora, si sta bene da una parte e non troppo dall'altra parte, perché adesso il problema, diciamo nostro, sono la nuova era. I ragazzini che purtroppo più che danno non fanno, lo fanno sia gli anziani e sia magari anche i giovani, nel senso che sono, come li chiamo, i grabanz, come che si chiama?
Com'è che se Chamez secondo me è la migliore? No, li chiamano Maranza, ma secondo me lei non li chiama così.
No, beh, io c'ho stupidei, cretinetti. Perché l'età della stupidera c'è sempre stata, ma cretini così non ci sono mai stati.
Ecco, questo è parlare chiaro, comunque.
No, ecco. Perciò è il problema che io abito qui in via Panigarola, no? E io devo o dal Gabriele Rosa oppure dalla piazza Ferrara, dove loro posizionano, ci devo passare. Diciamo che adesso mi rispettano perché mi sono fatta rispettare, no? Però io ho le mie amiche che purtroppo non escono di sera, di pomeriggio, perché insomma non sono sicuri. Perché oltre che, diciamo che ci prendono in giro, ecco, diciamo la verità. Sono anche queste motorette, uno davanti, e tu scrivi quella davanti, ti trovi quella di dietro che ti infila, e più di una è caduta. Cioè, e loro si mettono a ridere. Questa è una cosa che non va bene. Perciò loro di pomeriggio, noi qui abbiamo il coprifuoco alle 5. Le 5, quando comincia a far buio, ognuno va a casa sua, perché rimane un pochino pericoloso. Però tiriamo via la parte negativa, c'è tante cose belle. Queste che bisogna tirar fuori, perché il brutto è una minima parte. Noi abbiamo tanti centri che accolgono le anziane per farci vivere. E questo è il problema, no? E anche i bambini. E poi, siccome è multietnica questa zona, fanno tanto anche per loro. Perciò dobbiamo attirare la parte migliore dalla parte nostra, perché qui fra poco siamo un po' inferiori noi,
Però lei che vive qua da 88 anni, mi ha detto, sì. E se la ricorda bene, cioè non è che prima il Corvetto fosse un posto facile?
No, ma non così.
Ah, okay.
Io vengo fuori dalla guerra, da 519, che la chiamavano la casa degli sfrattati, ecco perché sono un po' sgamata, come dicono, perché io ho vissuto in una casa così. Però il problema è che non bisogna alzare sempre addosso queste persone, perché altrimenti fanno peggio. Bisogna cercare di trovare il sistema di attirarseli con delle belle maniere. Poi se il buono non riesce, e loro anche un bel giro di vite ci va bene, dai.
Lei cosa fa qui al centro?
Ma io al centro, vedi, esempio adesso... Ho l'appuntamento alle 10:30 che andiamo a vedere la Piazza Grandi e il rifugio dell'antiaereo.
Okay.
Tutte le cose che c'è da fare io vado, perché io sono un'anziana che non voglio invecchiare e sono curiosa.
Si vede.
Mi piace sempre essere all'avanguardia delle persone.
Ma poi qua vicino a lei, signora Ida, poi ci sono delle persone che mi sa che la aiutano anche un po' a non invecchiare, no?
Ma è logico, ma tu devi dare se vuoi avere, non puoi avere senza dare, ma anche nei giovani. Ci sono dei giovani, io vado a ginnastica, poi scendo, ci sono i ragazzi che studiano l'italiano. Allora io vado dentro, rompo un po' le scatole, vado dentro e le dico, ragazzi, allora promossi, ho bocciati, e loro mi guardano. Allora, l'ultima volta c'era una nuova leva che erano appena arrivati, che sapevano poco l'italiano. Allora cosa ho fatto io? Gli ho portati i biscotti, perché bisogna prendere anche per la gola.
Certo.
Gli abbracci. Ci ho detto, io vi porto gli abbracci, che sono dei biscotti.
I biscotti.
Però voglio gli abbracci anch'io. Si sono alzati e una alla volta mi ha abbracciato.
Ma vedi, averne di abbracci così, signora Ida, ci doveva fermare 30 secondi, ci fermiamo, ma lei, signora Ida, rimanga qua un attimo.
Mi spiace perché sennò glieli portavo qui anche. Però l'abbraccio me lo devi dare.
Adesso sì, infatti ho detto, aspetti qua. Ci pigliamo 30 secondi di pubblicità. No, vabbè, qua succedono delle cose. Allora, c'è la signora Ida seduta qua con noi. Adesso, Luca, non è che tutti guardano la televisione. Perché hai detto che è diventata una star?
Ma non lo so, io ad esempio che guardo Propaganda me la ricordo la signora Ida. Erano andati a trovarla e
lei aveva delle cose da dire.
Aveva delle cose da dire, sì, sì.
Esatto. Allora, non l'ho capito. Alle 10:30 lei ha appuntamento con... Non lo sa che non l'ho capito.
Con una ragazza.
Ah, no.
Devo andare a vedere.
Che l'avrà già visto quante volte lei, però.
No. Allora, no. Il discorso è questo qui. Questi ragazzi giovani vanno aiutati. Se loro organizzano qualcosa, dopo bisogna che abbiano il numero.
Ha ragione.
Perché se non hanno il numero, allora non lo fanno. E io faccio sempre numero.
E noi andiamo lì a far numero, quindi.
Faccio sempre numero.
Ah, fatto.
È lì il fatto.
Ok. Però lei l'aveva già visto, l'antiaereo lì che va a vedere in Piazza
qui
Grande.
Ero piccolina, avevo 7 anni.
Cioè, lo usava magari?
Ma noi abitavamo lì, qui era molto bombardata, perché avevamo le ferrovie. E poi c'era lì a una carpana che c'erano i tedeschi. Questo qui una sera sì, una sera no, bombardavano. C'era il Pippo che girava.
Pippo
che
era l'aereo.
Che rompeva. Quando girava il Pippo era sicuro che bombardavano.
Senta, ma durante la pubblicità è passato, non ha detto, ma comunque lei è la sindaca di Corvetto.
Ah sì, ma l'ha andata qua, proprio qui davanti. Questa era la casa del Duce, chiamiamo così. Qui c'era una sentinella. Che io e mia sorella, due cretinette anche noi, perché l'età della cretinera è la che è sempre stata, no?
Era c'è sempre stata, traduco.
Ecco, sì, era, ma non così.
No, vabbè.
Ma, essendo talmente immobile che noi credevamo che era finto. E allora dicevamo, è vero, no, è finto, è vero. Per vedere se si muoveva facevamo...
E loro si sono incavolati forse.
No, no, se poteva la con la sciabella ce la dava sulla testa, però non siamo più passati, non l'abbiamo più preso in giro, solo una volta.
Signora Reida, buona passeggiata. Adesso metto su un brano, così ci abbracciamo poi.
Sì,
prima che vada.
Sì.
Eh?
A tutti devo abbracciare, tutti, non tutti, solo
tutti,
te.
Tutti,
no, no, anche i giovani.
Anche i giovani, hai ragione.
Ci abbracciamo tutti.
Tutto.
Sono loro che hanno bisogno di affetto, cara Gioia.
La signora Ida adesso va a fare la sua gita, noi continuiamo invece, falla con noi qui al Corvetto, via dei 500 numero 7, la sede è quella di Sant'Egidio, Living Together, così ce la tiriamo, se la tirano loro che parlano inglese, veniteci a trovare se volete, siamo qua tutto il giorno fino alle 6. Reida sta facendo il casting, guarda e dice ma non c'è nessun altro da abbracciare, cioè anche te vieni qua e sta distribuendo abbracci.
A te ti ha detto ma quanto sei alto, vedendoti al microfono non aveva capito.
No, non aveva capito. Adesso Ida ha ceduto il microfono anche alle persone che tu prima le indicavi, dicendo beh, però poi ci sono anche delle persone che l'aiutano a rimanere un po' giovane, eccetera. E lei l'ha girata dicendo no, sono io che incoraggio loro, perché loro tentano di fare delle cose e poi hanno bisogno di spettatori, quindi io vado e faccio numero. Adesso il microfono lo diamo a loro.
Lo diamo a loro che vanno a trovare tutte le settimane, credo, Ida o persone come lei in quartiere. Abbiamo dei ragazzi di Giovani per la Pace e vi chiedo di presentarvi intanto, così ci dite i vostri nomi.
Ecco, io sono Fernando, 20 anni.
Io Silvana, 19.
E io sono Adriana, ho 20 anni.
Tutti di qua? Zona? No, ok.
Da dove venite? Quanto lontano da no, Corvetto?
Vicino, da... Piazza Abetegrasso, okay. Missaglia.
Ok,
sì.
E appunto raccontateci un po' chi sono questi Giovani per la Pace e che cosa fate quindi qui in quartiere, oltre a quello che io ho dato proprio solo un accenno.
Ecco,
Fernando.
Noi siamo un gruppo molto grande, però qui a Corvetto, in particolare noi andiamo a visitare anziani, conosciamo molti anziani qui nel territorio, poi ci sono ragazzi che fanno scuola della pace, cioè aiutano i bambini delle medie e delle elementari a fare ripetizioni.
Ma nelle case come funziona? Ci andate, cioè, casa per casa? Avete degli indirizzi prima, vi conoscete, ve li segnalano, come funziona?
Sì, questo è un po' più complicato, praticamente sono loro,
c'è credo,
per lo più sono loro che vengono da noi, poi quando creiamo un legame un po' più forte possiamo andare a casa loro.
Ah, ok.
Sì.
Quindi sono loro che vi contattano in qualche modo, cioè no, che vengono proprio materialmente?
Sì, spesso sì, perché noi il giovedì qui ci riuniamo anche con loro e cerchiamo di fare un po' un aperitivo, un po' di chiacchierare anche di giovedì.
Allora, mettiamola così, sotto i 30 anni quanti siete? Cioè quelli che poi vanno ad avere contatti con loro?
Ah, no, nel nostro gruppo siamo tutti, noi siamo i più grandi.
Ok.
Ah, poi okay. C'è un altro gruppo di signori un po' più grandi.
Ok.
Però noi adesso siamo circa 14 su circa 20 anni.
E andare, scusami, a contatto invece nelle case così è quotidiano? Cioè lo fate quotidiano, no, non magari sempre solo voi, ma voglio dire, cioè è un rapporto quotidiano che si crea con quelle persone?
Sì, diciamo di sì. Noi andiamo a casa loro soltanto il sabato pomeriggio.
Okay.
Cerchiamo di unire i giovani di Corvetto con gli anziani, cerchiamo di farli parlare, di far fare amicizia tra di loro.
Vabbè, a proposito di parlare, cambiamo microfono.
Possiamo. Sì, 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 cambiamo microfono. Ma quindi raccontaci un po' questi aperitivi del giovedì. Cioè, sono
come li facciamo? Noi siamo il gruppo che va di solito il sabato.
Okay.
Ed oltre a fare visita agli anziani del quartiere, noi facciamo anche visita agli anziani dell'RSA, che sono gli anziani a cui effettivamente siamo un po' più legati.
E voi andate a trovarli, insomma, gli tenete un po',
sì,
un po' compagnia?
Sì, teniamo tanto compagnia. Uh-huh. Infatti adesso sta entrando. Vabbè, noi andiamo da loro ogni sabato con questi gruppi. In quelli dell'RSA li portiamo giù e ci prendiamo un caffè con loro, parliamo con loro, cerchiamo un attimo di capire come stanno. Perché loro, anche se effettivamente nei piani sono in tanti, non parlano effettivamente con nessuno. E cerchiamo un attimo anche, come ha detto anche prima Fernando, di far fare amicizia tra di loro, così che loro possano parlare non solo il sabato.
No, ma io ho una domanda però. Sì. Cioè, qual è il motivo per cui, cioè, è religioso, politico, umano, avete dei nonni? Cioè, perché vi è venuto in mente di dire, sai che c'è? Che facciamo sta roba qua? Cioè, avete 18-19 anni, perché vi è venuto in mente?
Allora,
no, ho fatto una domanda.
È una domanda un po' difficile perché lo facciamo già da un po' di anni noi.
Ma come mai hai cominciato? Cioè,
abbiamo cominciato più per una questione di conoscenze. Io sono venuta qui perché conoscevo un po' di persone e mi sono detta, dai, queste persone, questi anziani qua sono da soli, non hanno nessuno che viene mai a fare visita, si vede che soffrono, almeno vengo anch'io ogni sabato, perché di solito il sabato io non faccio nulla, più che altro alle superiori studiavo solo la domenica, e quindi è più un modo per perdere un po' questo giorno ed effettivamente ricevere qualcosa indietro, perché è bello passare il tempo così.
Lei faceva, di fianco a te faceva segno, quando hai detto sì, è bello passare il tempo così, diceva sì.
No, è proprio una bella sensazione poter stare con loro, perché non è che solo noi facciamo un favore a loro, anche loro fanno un favore a noi.
No, ma infatti io questo l'ho capito, cioè nel senso che è evidente già dalle vostre facce, da come lo dite, che è una figata farlo. Il punto è, per quello che chiedevo, come ti è venuto in mente, cioè tu come ci sei entrata in contatto con questa roba qua?
Stessa cosa, i miei genitori conoscevano Stefano e mi hanno detto, ma perché non vai anche te a vedere com'è, magari ti piace.
Ma quando te l'hanno proposto, cioè tu prima vedere com'è, cosa pensavi?
Non mi interessava particolarmente, mi sono sentita un po' costretta all'inizio, ma dopo un po' ho capito che è una cosa che mi piace fare, anche se all'inizio non venivo molto spesso comunque, e infatti eravamo proprio in pochi. Sono molto felice che da quest'anno siamo un gruppo di 14, è un numero che per noi è incredibile da raggiungere. Quando l'anno scorso eravamo a malapena in tre, forse in uno che veniva il sabato.
E ci credo.
Eh sì.
Perché poi variano i numeri, insomma. Come mai quest'anno è andata...
Non so, è successo, sinceramente.
Non so. C'è più voglia che c'è più gente che ha voglia.
Si vede che abbiamo sparso il messaggio e qualcuno effettivamente è stato interessato.
Quanto tempo stai in una casa? Cioè, quando poi vai in giro il sabato?
Il sabato noi siamo dalle 3:30 fino verso quando? 7:30, sì.
Tutto il pomeriggio?
Sì.
Ma sono tutte come la signora Ida, no?
La Ida è speciale, Ida vabbè. Però sì, dai.
Sì?
Siamo sullo stesso livello, sono molto simpatici anche quelli dell'RSA.
Italiani, stranieri, misto, com'è?
Il nostro gruppo?
Maschi, femmine, no, quelli che andate a trovare, poi vi chiedo.
Sono principalmente italiani e sono principalmente donne.
Principalmente donne? Mm. Perché gli uomini sono andati.
No.
Vabbè, sì, succede così. Cioè.
No, ecco, mi chiedevo, voi qua non è che non vivete, no? Tutti e tre, da cosa ho capito, non solo Fernando.
Ma è come se fossimo del quartiere.
Perché qua appunto ci venite molto spesso, come lo trovate? Cioè, quando appunto ci venite per andare a trovare le persone, quando lo attraversate, insomma, cosa vi sembra? Adesso la signora Ida prima ci raccontava anche delle cose, no? Su un po' di giovani, almeno una parte delle persone che vivono
anch'io
qua.
Anch'io sono d'accordo con lei, ci sono molti giovani che non so cosa stanno facendo un po' della loro vita.
Complicato.
È molto complicato la situazione, anche perché, come ha detto lei, è un quartiere multietnico e quindi...
Cioè, bisogna stare attenti andando in giro?
Sì, non dico che pericoloso, ma capisco la paura che possono avere. Anche ho avuto un po' di situazioni spiacevoli qua, e... però non mi do sconfitta.
No, questo si è capito. Sì. Questo che non vi diate sconfitti si è capito. Il programma per voi va avanti tutto l'anno? Cioè... No, nel senso che diceva lei, l'anno scorso eravamo in 2, in 3, adesso 14... Cioè la gente si unisce e poi chiedete un impegno, diciamo, o uno viene e poi non
diciamo
si presenta
che,
più?
Il numero diciamo che varia in base al periodo, perché essendo tutti studenti a settembre siamo
certo.
Tutti un po' più liberi, poi quando si avvicina a gennaio un po' meno, poi dal secondo quadrimestre in poi vengono pochissime persone. Magari anche l'anno scorso, noi non ci ricordiamo bene, però l'anno scorso probabilmente eravamo in 10 in questo periodo, poi col lungo andare siamo calati, come è giusto che sia.
Però anche per chi ci sta ascoltando, cioè tutto ruota attorno a qua, cioè ai Giovani per la Pace, e qua è il punto in cui ci si ritrova voi.
Sì,
questo no, lo dico che magari qualcuno sta ascoltando e dice oh, però
questo è il nostro punto di incontro, questo è diciamo il centro di Corvetto. Da qui inizia tutto, iniziano tutti i servizi che fa Sant'Egidio, poi noi partiamo, facciamo le nostre cose, però se qualcuno vuole venire il sabato è sempre aperto per chiunque.
Ma adesso voi andate con Ida, no?
No.
Dopo abbiamo cioè lei è andata per i fatti suoi?
Sì.
Va a fare un numero.
Voi siete tutti e tre, adesso tu ci dicevi, zona Piazza Abbiategrasso, siete tutti e tre di Milano, comunque nati a Milano, cresciuti a Milano, se volete diteci qualcosa anche di voi, ecco, quello che vi va di raccontarci.
No, ecco, io sono rumeno, penso siamo tutti nati in Romania, siamo
okay.
Loro due sono sorelle, ci siamo conosciuti qua e... No, ecco, siamo venuti qui in Italia da molto piccoli e conosciamo Sant'Egidio da ormai tantissimo tempo.
Sto cercando un brano, voglio mettere un brano. No, scusami,
no,
non è che
mettiamo,
mi sono silenziato. Che
mettiamo un brano,
perché
sì,
abbiamo il mixerino nuovo, no? Cioè, perché adesso te la spiego. Radio Popolare va a compiere 50 anni, allora adesso facciamo delle robe il 14 dicembre, eccetera. E quindi, dato che ci servono un sacco di strumentazioni tecniche, abbiamo comprato anche i mixerini nuovi. E i tecnici ci hanno detto, allora, dov'è che andate?
Perché
andate
non provarli a Corvetto?
Vi diamo i mixer nuovi, così ce li provate e ci dite come funziona.
Io allora ti do modo di intanto caricare un brano, Massimo, e ringrazio allora i nostri ospiti. Abbiate pazienza, io non ho afferrato tutti e tre i vostri nomi. A Fernando ci sono arrivato, però, insomma, ripetetemeli così vi ringrazio bene.
Silvana e lei Adriana.
Silvana, Adriana, Fernando. Grazie allora per essere stati con noi e insomma non lo so, speriamo che questa chiacchierata che abbiamo fatto magari vi aiuti ad allargare ancora di più il gruppo, no, di Giovani per la Pace, voi che andate, certo, appunto a trovare gli anziani, le persone qua nel quartiere Corvetto, qua nell'RSA, qua vicino allo spazio Living Together. Grazie davvero.
Grazie a voi. Grazie a voi.
Adesso andiamo a cercare anche Luca, quella che si è presentata a un certo punto dicendo: ah, voi siete Radio Popolare? Sì, ok, io sono qua. Ma per cosa? Per raccontare.
Ha detto: io sono la prima.
Sono la prima.
Di una coda.
Beh, adesso arriva.
Eh? Arriva, no, arriva.
Beh, voi siete di Radio Popolare? Sì, ciao, io sono la prima. De che? Dico delle cose. Inshallah. In camion tra la sorte e una scommessa. Trafficanti di miraggi. Ci scoppiava nella testa. Ma è lei la prima?
È lei la prima?
Ah, c'aveva il cappellino in testa prima, non la riconoscevo. Benvenuta, benvenuta. Pigli il microfono. No, a questo punto io vado proprio senza rete, così come è andata,
sì,
senza,
sì,
rete.
Lei, Mercedes, credo che in quartiere sia ben conosciuta, Mercedes di Casa Pace, sì, giusto?
Io sono
No, dai.
Un esterno. Piacere, Mercedes, benvenuta.
Piacere, buongiorno. Oh.
Ora, anche da stupidino, Casa Pace e prima Giovani per la Pace, stesso calderone?
Più o meno, alcune cose, alcuni progetti sono simili, su altri collaboriamo anche, siamo all'interno della rete Corvetto. La rete Corvetto è una rete di una cinquantina di associazioni che ogni mercoledì, terzo mercoledì del mese, si riunisce nel laboratorio di quartiere per condividere programmi, calendari, bandi, progetti, risorse,
associazioni di tutti i tipi?
Di tutti i tipi, una roba pazzesca. Tu esci da quella riunione che dici: ma allora è possibile cambiare il mondo, perché siamo un casino di gente, no? È bellissimo.
E vi riunite anche per vedere materialmente cosa si può fare, sì, cioè, sì, bandi,
sì,
eccetera?
Sì, sì. Da lì, ad esempio, è nato un laboratorio sulla gentrificazione, un osservatorio della gentrificazione del quartiere, 2 anni fa, quando abbiamo fatto un convegno proprio su, dopo il libro dell'invenzione di Milano, che dove ti diceva la Lucia Tozzi, diceva: ma voi associazioni siete comunque complici di questa gentrificazione. Allora abbiamo voluto capire, il convegno si chiamava Siamo gentrificatori,
volevamo capire,
sì, sì.
Perché dici: ma allora si può cambiare il mondo, no? Tutti assieme, però il mondo non sempre cambia come magari come vorremmo,
e a volte ti utilizza, no? Cioè, il capitalismo utilizza anche i propri vittime. E l'altra realtà che è nata da poco, dopo Rami, ma non legato a Rami, ma con una situazione di degrado e di vandalismo molto precoce, 12 anni, che hanno distrutto le aiuole dei patti di collaborazione fatti dagli anziani, è nato un tavolo giovani da poco dentro alla rete Corvetto. Per cui la rete Corvetto a volte partorisce dei moduli di riflessione, di approfondimenti e di collaborazione, in particolare i patti di collaborazione o altri. Per cui una realtà pazzesca, nella quale la strada, Sant'Egidio, noi, tantissime associazioni, un mercoledì al mese ci scambiamo un po' tutte queste sollecitazioni. Noi siamo un pezzettino.
Ma siete una potenza di energia, tutto quelli che passano di qua questa mattina.
Sì, sì, una roba pazzesca. Sì, sì.
Cosa state facendo adesso voi?
Allora, noi abbiamo diversi progetti. Uno che è potentissimo è quest'anno stiamo preparando il 4º Festival Internazionale nel Corvetto di Teatro dell'Oppresso, che è un lusso avere nel Corvetto un festival internazionale. Vengono dalla Colombia, dalla Spagna, dalla Grecia, da un sacco di posti, dalla Palestina anche, e questo è un progetto che dura tutto l'anno, perché il Teatro dell'Oppresso lo facciamo nei cortili e nelle scuole anche. Un altro progetto interessante nostro è la messa alla prova e l'accompagnamento a accoglienza. E noi facciamo da ombrello alle associazioni piccole che non possono ricevere persone in alternativa al carcere, ma che vorrebbero, avrebbero dei lavori di pubblica utilità da offrire. Per cui noi facciamo la burocrazia, lo smarronamento burocratico, e loro invece accolgono queste persone. E questo è dentro la rete Corvetto anche, no? Uno scambio di... Noi non abbiamo tanto da dargli da fare, però abbiamo la possibilità di
smistare.
Scuola di italiano per stranieri con servizio babysitting, dopo scuola, lavori nei di sviluppo di comunità. Abbiamo un gruppo molto divertente che si chiama le Super Mamme. Tutti i lunedì si riuniscono mamme di tutti i paesi del mondo per cucire, ballare, andare a cavallo, andare a teatro. È un luogo di prima accoglienza che sta diventando di seconda accoglienza. Stanno riflettendo sul lavoro che possiamo creare, inventare insieme. Un bel luogo.
Mercedes, che piacere, che privilegio, ma come sono contento che tu ti sia presentato dicendo io sono la prima, è un privilegio davvero sentire questa energia. Ci fermiamo, diamo la linea alle note dell'autore.
Note dell'autore, il giornale, radio, poi torniamo qua.
È tutto un casino, stamattina è un casino qui dal Corvetto.
Bello però.
Mercedes, grazie mille.
Grazie,
grazie davvero. La linea a Via Loero.